chiama e Dio verrò da te, figlio, nel silenzio mi accoglierai, voce poi la libertà, la tua parola camminerò, alleluia, 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 alleluia.
Se avete fatto attenzione al Vangelo di Gesù, avete ascoltato tre espressioni uscite dalla sua bocca e dal suo cuore che ci indicheranno una pista di riflessione. Gesù dice: credete in me, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere che io compio. Seconda, io vado a prepararvi un posto, tornerò, vi prenderò con me, perché voi siate con me sempre, è la gioia eterna. E infine a Tommaso, che gli chiede: Signore, non sappiamo dove vai? E Gesù risponde: sì, però voi sapete la via che conduce. E qual è? Io sono la via, la verità e la vita. Queste tre espressioni fortissime di Gesù ci illuminano il cammino per questa riflessione. Amici, al centro della fede cristiana c'è una convinzione profonda che Dio, il nostro Dio, è un Dio onnipotente, è un Dio capace di compiere opere straordinarie nella natura e nella storia. Basta leggere la Bibbia per esserne convinti. Questa fede cristiana, che Dio è capace, sempre è stata creduta, fin dai primi giorni del cristianesimo, e anche oggi, in questo terribile momento che stiamo vivendo. Certo, Dio è più potente del virus, Dio vincerà. Bravi medici, viva la scienza, ma non crediate che la scienza risolva. Se Dio non ci mette le mani, non sappiamo che cosa fare domani, ma Dio ce la metterà. La Madonna ce l'ha detto giorni fa in un messaggio a Ivan in America, lunedì 4, un messaggio di speranza. Io non so la Madonna cosa voglia fare, ma ci ha detto: questo è il tempo del ringraziamento. E poi aggiunge: pregate, pregate, pregate. E conclude: non abbiate paura. Amici, chi è che non ha paura in questo momento? Tutti abbiamo paura, visto come vanno le cose. La Madonna ci invita a non avere paura. Io sono con voi. Sono con voi. Io provvederò a tutto. Io non so veramente qual è il progetto della Madonna a breve scadenza, ma io penso che la preghiera che dovunque sale, da tutte le famiglie in tutto il mondo, commuova il cuore di Gesù e il cuore di questa nostra mamma, che finisca questo tempo terribile di sofferenza per tornare ad un modo nuovo di vivere, perché le cose dopo non saranno come prima, amici miei che mi ascoltate. Non è che finiti i giochi si ricomincia in quello stesso modo di prima, no, il nostro modo di vivere dovrà cambiare. Questo tempo ci insegnerà tante cose. Io mi auguro che sia veramente maestro con discepoli attenti. Vedete, che Dio sia capace non lo mettiamo in dubbio, però l'uomo da sempre ha cercato di sostituirsi a Dio. Basta leggere la Bibbia. Dal primo giorno della Bibbia: sarete come dei, disse il serpente ai progenitori, i vostri occhi si apriranno, sarete come Dio, anzi sarete Dio. Amici, sarete Dio. che tentazione terribile di allora, di oggi e di sempre. Qual è il tentativo dell'uomo? Di sostituire un universo antropologico ad un universo teocentrico. In poche parole, sostituirsi a Dio, fare dell'uomo un Dio che non conta. Ma i giochi non tornano, eh? Amici, anche chi ha studiato avrà visto nel corso della storia quanti periodi faticosi. Pensate all'età moderna del Rinascimento, pensate all'illuminismo, pensate alla rivoluzione industriale in Inghilterra, pensate ad altri momenti tipici di grandi sconvolgimenti. Che cosa si è detto in quei periodi? Il laboratorio, pensate con il positivismo, il laboratorio deve sostituire la Chiesa e lo scienziato deve essere un sostituto del profeta. Amici, tutte queste cose che noi le abbiamo lette, le hanno vissute e le sappiamo, ma i giochi tornano? Non credo, amici miei. Vedete, oggi si ripete la stessa storia. La scienza e la tecnica hanno dato all'uomo tante belle cose. Vedete, la scienza è sempre umile, la tecnica no. Vi ricordate quando Gagarin andò per primo negli spazi? Gli fu chiesto, dimmi un po', ma tu girando per gli spazi su nei cieli, hai incontrato Dio? Dice no. Vedete, la pretesa di incontrare Dio negli spazi. Manco un bambino avrebbe saputo rispondere. La scienza e la tecnica ben vengano, soprattutto in questo momento per debellare questo mostro, questo orco che sta falciando l'umanità. Pensate a tutte le scoperte dell'uomo moderno, il telescopio, la televisione, il telefono, il telefonino, la chiamata per cui tu, mediante la videochiamata, telefoni e vedi la persona con cui vuoi colloquiare. Cose bellissime. Tutti i mezzi tecnologici che oggi i nostri ragazzi manovrano con tanta disinvoltura. L'automobile, l'aeroplano, tutti i mezzi, i farmaci, la medicina che ha sconfitto tante malattie. Ma ditemi, accanto a questa bella realtà c'è l'altra faccia terribile, la potenza atomica. Ma ben venga se serve per il progresso dell'umanità. Oggi noi ci troviamo sempre davanti a questo spettro. Basta un nulla per poter distruggere l'umanità in pochi secondi. Voi ricorderete al tempo di Papa Giovanni XXIII, quando prese il telefono rosso e comunicò con Khrushchev e con Kennedy e li mise davanti alla storia, bastava una mossa sbagliata per poter far cadere il mondo, l'umanità, in un disastro atomico. Amici, l'uomo scopre, e con la scienza, meraviglioso universo. Ci dice cose nuove, cose bellissime, cose utili, cose necessarie. Ma è tutto? Vedete, si dice che il male è il più grande ostacolo alla ricerca di Dio. Ma io direi che è lo zoccolo duro dell'ateismo moderno. Soprattutto la sofferenza degli innocenti. Quante volte gli uomini si sono posti davanti a questa sofferenza che anche oggi paralizza il mondo. E noi diciamo, ma Dio, non è possibile, ma non è possibile che intervenga prima che queste cose accadano? Questa dura e colossale realtà del male del mondo è chiamata la gigantesca agonia dell'umanità. Guardate quanta sofferenza nel mondo. I terremoti, la peste, il virus, le incomprensioni, i disastri. E noi ci domandiamo, ma perché tutto questo? Ma Dio non potrebbe evitare queste cose? Amici, voi ricordate il Manzoni dei Promessi Sposi? Quando, riflettendo anche lui sul problema del male, diceva che i mali nel mondo accadono talvolta perché siamo noi stessi a procurarceli, con la nostra follia e con l'abuso della nostra libertà. alle volte ci vengono dagli altri, dal gioco delle cause seconde, ma lasciando libero l'uomo, Dio sorveglia sempre. Non permette, dice il Manzoni, che i suoi figli soffrano queste ingiustizie procurate dagli altri, permette, se non per preparare, una gioia più certa e più grande. Tommaso, Signore, ma noi verremmo a te, ma insegnaci la via, ma la conoscete. Io sono la via, dice Gesù, io la verità, io la vita. E io davanti a queste espressioni ho riflettuto questi giorni. Io sono la via che conduce alla verità, che conduce alla vita. La verità. Che parola grossa. Cos'è la verità? Tutti gli uomini di tutti i tempi si sono posti questa domanda. Cos'è la verità? Oggi poi, con il nostro modo di pensare, con questo relativismo che impera nel mondo, la verità è scomparsa. Non c'è più la verità, per cui non c'è più Gesù Cristo. Ditemi, ma quale persona al mondo usa il verbo essere per dire, per affermare la scienza, la vita, la gioia? Io non ho mai sentito dire io sono la scienza, io ho la scienza, io sono la vita, mai sentito. Io sono la verità, sono Gesù Cristo. Quando si parla di Dio si usa il verbo essere, perché l'essenza si identifica con la sostanza e l'esistenza e sostanza sono la stessa cosa. Quando si parla degli uomini si usa il verbo avere, in quanto noi possediamo in modo parcellare, volta per volta, aumentiamo, diminuiamo, noi siamo limitati, per cui quell'espressione di Gesù ci suona fortemente nel cuore e nelle orecchie. Io sono la via che conduce alla gioia, alla perfezione, alla bellezza. Io sono la verità, io sono la vita. Gesù ha detto un'altra bella espressione. La verità vi renderà liberi. Non c'è libertà senza verità. Sei libero se puoi scegliere. E sei libero se puoi fare ciò che hai scelto. Libertà è fare ciò che si vuole. Ma tu, io, cosa vogliamo in fondo? Davvero e sempre. E vogliamo il nostro bene. Nessuno di noi vuole il male, è un pazzo. Ma dov'è il tuo bene? Se lo sapessimo sempre dov'è il nostro bene. Dice Santa Caterina da Siena, quando, parlando della preghiera, dice, ma perché Dio non ti ascolta? E così anche Sant'Agostino fa la stessa riflessione. Ma perché? Perché non sappiamo noi con certezza qual è il nostro bene. Dicono tutte e due, non ti ascolta Dio, qui a male, qui a malum, o perché siamo cattivi, o perché vogliamo il male, o perché non lo chiediamo in modo opportuno. Bello, qui a mali, siamo cattivi. Male, non nel modo giusto, orgogliosamente, con superbia. Oppure il male che noi crediamo bene. Ecco perché Dio sempre non ci ascolta. Ma comunque noi tendiamo sempre al bene. Ma chi ti dirà dove sta il bene? La verità. Verum et bonum, dicevano i latini, sono la stessa cosa. Ciò che è vero è buono, ciò che è buono è vero. Perciò è schiavitù fare il male, è libertà fare il bene. Vedete, tu non puoi dire io faccio il comodo mio. Il ragazzo che si droga o che è alcolizzato, dice faccio il comodo mio, sono libero. Ma no! Quando scegli il tuo male non sei più libero, diventi schiavo. Tu devi mettere in azione il tuo cervello, non il tuo istinto. Amici, senza la verità siamo come ciechi che non possono camminare da soli. E un cieco porta un altro cieco nella fossa. Vedete, l'uomo ha tre potenze dentro di sé. Ha la potenza dell'istinto, la potenza dell'intelletto o della ragione e sente nel cuore la ragione di Dio. La verità è acquisita attraverso la ragione. Infatti andiamo a scuola per questo. La volontà va verso il bene che la ragione ti dice, ma al di là di tutto c'è una ragione interiore, quella che non fallisce mai, la ragione di Dio. Vedete, il bambino che nasce, quando noi siamo nati, non siamo nati liberi, ma siamo nati con l'aspirazione alla libertà. Come non si nasce sapienti, ma con il desiderio di sapere. Non si nasce felici, ma con la sete di felicità. Ora, più tu resti bisognoso, e meno sarai indipendente. Sei nato, dunque, servo dell'istinto, ma con facoltà a renderti libero. Non siamo liberi, ma ci liberiamo. E il bambino, amici, non è un bambino libero, Non può vivere senza la dipendenza dalla famiglia. I genitori sono i primi educatori, i primi medici, i primi maestri. La famiglia è la prima scuola. E il bambino dipende, se vuol vivere, da tutte queste persone, poi anche della società. Quindi noi non nasciamo liberi, nasciamo con l'anelito profondo a renderci liberi. La seconda forza che abbiamo è la nostra ragione. Seguir la propria ragione è guidarsi da sé, non è servire. Voi ricordate una celebre espressione di Sant'Agostino? Quando parlava del vizio del denaro, il possedimento del denaro, l'avidità, l'auri sacra fames di cui parla anche il poeta Orazio Latino, questa sacranda fame dell'oro che colpisce tutti sempre, anche oggi. Che dice Sant'Agostino? Se tu il denaro lo tieni nella mano, sei tu che comandi e sei ancora padrone. Ma se questo denaro dalla mano passa a prenderti il cuore, da padrone diventi schiavo. Io quando ero ragazzo, studiando la filosofia, ricordo, leggendo i pensieri di Pascal, ne trovai uno che mi colpì, ero un ragazzotto. Dice Pascal, la ragione tace quando la passione urla. Quando l'istinto prevale sulla ragione, la ragione va in delirio e non pensa più. Ma quando siamo sopraffatti dagli istinti, non diventiamo liberi, diventiamo schiavi. Amici, dobbiamo liberarci, ma al di là di tutto facciamo una considerazione. Una volta liberi attraverso i nostri ragionamenti, quante volte durante la vita noi lo sperimentiamo, ma tutto questo che noi facciamo attraverso la cultura, la scienza, è sufficiente per condurci veramente alla gioia piena, alla felicità? Non credo. E allora, vedete, entra in azione la terza potenza, la ragione di Dio. Chi di voi ha una certa facilità di consultare la Bibbia si imbatterà in due salmi, il Salmo 8 e il Salmo 139. Il Salmo 8 è una meravigliosa meditazione sulla bellezza del creato. Dice il salmista, tu hai creato l'uomo quasi come un Dio, quasi come un Dio. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Pensate, vale più un atto di libertà dell'uomo, un atto di amore, che non tutto l'ordine dell'universo. Bello, bello. Di gloria e onore lo hai coronato e tutto hai messo sotto i suoi piedi, lo hai costituito re del creato. Ma c'è il Salmo 39 che è uno spettacolo. Sentite che bello. Dice, prima ancora che i tuoi giorni iniziassero, io li ho contati tutti. Perfino i capelli del tuo capo sono tutti contati. Io ti ho formato nel seno di tua madre. Io ti ho plasmato. Io ti ho ricamato. Io ti ho cesellato. Amici miei che mi ascoltate, ma pensate con quanto amore Dio ci ha creato, con quanto amore ci segue, ci ha formato, plasmati, ricamati, cesellati. E ditemi, questa guida, questo terzo potere, ma non sarà quella che ci porta veramente alla felicità? Sant'Agostino diceva: la verità ti farà libero, ma è il tuo desiderio che ti porta laddove tu vuoi. Desideri il cielo, sei cielo. Desideri la terra, sei terra. Desideri il fango, sei fango. Desideri Dio, sei Dio. Amici, questo è il progetto di Dio. Non che l'uomo diventi Dio alla maniera umana, sbagliata, come abbiamo letto mediante la ribellione, ma che un uomo mediante Cristo che si fa uomo, l'uomo, Dio che si è fatto uomo, perché l'uomo diventi Dio. Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non delude, abbi pietà di noi, liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere questo flagello del virus che si va diffondendo. Ti preghiamo di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia. Salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per la intercessione di Maria, tua madre e nostra, che con fedeltà ci accompagna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Amen.